Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ciao a tutte e a tutti. Sono Emanuele Ortu e vi do il benvenuto nella Biblioteca Casa delle Storie. Un podcast che vi permetterà di scoprire libri, film e fumetti scelti e raccontati direttamente dalla voce di ragazzi e ragazze, senza censure o filtri, solamente il loro parere e i loro pensieri. Il programma nasce dall'omonimo progetto realizzato con la cooperativa Tutte Storie ed il Convitto Nazionale di Cagliari, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e al preziosissimo supporto tecnico di Unica Radio. Ogni puntata è dedicata ad una classe che ha collaborato realizzando, insieme alla propria insegnante, una selezione molto attenta di storie legate alle paure. Non solo horror, thriller, noir, ma qualsiasi genere dove le paure si fossero subdolamente infiltrate. Oggi diamo spazio alle scelte della seconda E. Le storie che sentirete sono organizzate in gruppi, ognuno legato secondo noi da un tema. Ci direte voi se, una volta viste o lette queste storie, abbiamo scelto bene. Il primo gruppo è composto da storie dove i protagonisti e le protagoniste devono fare delle scelte all'improvviso, dove anche aspettare pochi secondi potrebbe voler dire andare incontro alla morte. Nel secondo è la volta dei misteri, da quelli inspiegabili a quelli irreali, fino a quelli che potrebbero accadere anche a noi. Buon ascolto.
Io sono Matteo, ho scelto il libro Il figlio del cimitero, scritto da Neil Gamail e prodotto dalla casa editrice Mondadori. Il libro racconta di un bambino di nome Bod, che per le vacanze estive era andato dalla zia. La zia aveva una casa in collina, dove c'era anche un cimitero. Bod una sera era scappato dalla casa e si era recato proprio in quel cimitero. Bod aveva un potere, poteva vedere i fantasmi. Questi ultimi lo aiutavano a sapere scrivere e parlare. E come compito gli davano da ricopiare tutti i nomi e le date scritte sulle tombe. Un giorno però un defunto che conosceva una maestra ormai diventata fantasma mandava a Bod ogni giorno da quella signora, che era un po' severa. Passò il tempo e le vacanze finirono, ma dopo 2 mesi... Secondo me è un libro interessante, spiegato molto bene e la scrittura è veloce al punto giusto.
Ciao, mi chiamo Sofia e oggi parlerò del libro Il Grande Viaggio, un libro che tratta di questo bambino che vive in un paese che viene bombardato ogni giorno. Tutti i membri della sua famiglia vanno a mancare per colpa della guerra. Lui quindi rimane l'unico sopravvissuto e nel suo viaggio incontrerà molti amici e un cane che lo accompagnerà fino alla fine della storia. Il racconto di questo libro è stato interessante, ma non mi ha fatto impazzire il finale ed era troppo dettagliato, quindi alla lunga ci si annoia.
Ciao, sono Pier Francesco e oggi vi parlerò del film di Mamma ho perso l'aereo, girato da Chris Columbus. Il piccolo Kevin viene lasciato in casa da solo a Natale e deve difendere l'abitazione da 2 malintenzionati che vogliono entrare. Per farlo impiega tutta la sua astuzia ed una serie di apparentemente interminabili trappole e di espedienti mirati a far desistere i 2 malcapitati ladri. È un film avvincente con pochi colpi di scena, facile da seguire, ma bello e intrigante.
Ciao, io sono Giacomo e oggi vi parlerò del libro Leonardo da Vinci, Genio senza tempo. È stato scritto da Davide Morosinotto e la casa editrice che lo ha pubblicato è Edizione L nel 2019. Leonardo è un ragazzo brillante e curioso. Nasce a Vinci, in Toscana, è molto intelligente e da grande vuole dedicarsi alla pittura e alle invenzioni. Ma il suo sogno non è nelle intenzioni del padre, che gli vuole far fare il notaio. Dopo un po' il padre si rassegna e riconosce il suo talento, così lo manda in una bottega di un grande pittore e scultore di quell'epoca. Proprio così in quella bottega nasce la storia di uno dei più grandi pittori, scultori e inventori della storia. Questo libro è molto bello, scorrevole e intrigante.
Ciao, sono Gabriele. Oggi vi propongo un libro intitolato La Grande Avventura di Robert Weston, dalla casa editrice Il Battello a Vapore. Il libro narra di un bambino di nome Harry che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale la sua casa è distrutta e suppone che i suoi genitori siano morti sotto le macerie. Harry decide di intraprendere un viaggio dove le bombe non arrivano, con la paura di essere orfano. Nel suo viaggio però succede una cosa inaspettata e lui non crede ai suoi occhi. Il mio parere è che il libro è molto bello perché ha un finale inaspettato. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che si soffermava troppo sui dettagli e quindi in certi punti risultava abbastanza noioso.
Ciao, sono Giulia. Oggi vi racconterò la serie TV Manifest, il cui regista Harvey Waldman. Atterrati dopo un volo turbolento di poche ore, i passeggeri e l'equipaggio del Montego Air Flight 828 scoprono che in realtà sono passati 5 anni dal decollo e che nel frattempo sono tutti stati considerati dispersi. L'aereo è tornato improvvisamente, senza che i passeggeri invecchiassero. Una volta arrivati, essi vengono tormentati da chiamate. I passeggeri, dunque, non fanno altro che ubbidire e spesso alcuni, tormentati brutalmente da esse, prendono decisioni drastiche come il suicidio. Ubbidendo alle chiamate si scoprono sempre nuovi segreti, avvengono fatti inspiegabili e si salvano la vita. A me questa serie è piaciuta tanto perché in ogni episodio succedono fatti che ti invogliano a guardarne altri. L'unica cosa che migliorerei sono i molti episodi.
Ciao, sono Federico e oggi sono qui per raccontarvi Scuola Media gli anni peggiori della mia vita, un libro realistico scritto da James Patterson. La sua casa editrice è Salani Editori. La storia parla di un ragazzo di nome Rafe che inizia la scuola media che gli porta parecchi problemi. Rafe non è un tipo sociale e l'unico amico che ha è immaginario. Rafe inizia a commettere atti vandalici all'interno della scuola che alla fine lo porteranno alla sospensione e ad avere un brutto legame con i genitori. Come finirà l'anno scolastico di Rafe? Scoprilo leggendo Scuola media gli anni peggiori della mia vita. A me è piaciuto perché mi interessava il tema di un ragazzo che è appena entrato in una nuova scuola.
Ciao, sono Sara e oggi vi parlerò del libro La regina delle ombre, un'opera di Marcus Hedwig pubblicata dalla casa editrice Feltrinelli Kids. Questo libro parla di un ragazzo e suo padre che finalmente, dopo lunghi viaggi, si stanziano in un villaggio vicino al quale è stato trovato il cadavere di un uomo che si pensa suicidato. Ma in realtà si sa che non è così, dato che all'uomo è stato strappato il cuore. Peter, un giorno, va al villaggio e si imbatte con una carovana di zingari, i quali lo aiuteranno a scoprire il segreto del padre. Questo libro mi è piaciuto molto, soprattutto i colpi di scena del finale, e non mi ha fatto impazzire il fatto che i vampiri siano gli schiavi della regina delle ombre. Durante la mia lettura mi sono posta alcuni dubbi, fra i quali mi è venuto in mente: come sanno i zingari dei punti deboli dei vampiri?
Ciao, sono Gabriele. Oggi vi propongo un libro intitolato La grande avventura di Robert Weston, dalla casa editrice Il battello a vapore. Il libro narra di un bambino di nome Harry che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale la sua casa è distrutta e suppone che i suoi genitori siano morti sotto le macerie. Harry decide di intraprendere un viaggio dove le bombe non arrivano, con la paura di essere orfano. Nel suo viaggio però succede una cosa inaspettata e lui non crede ai suoi occhi. Il mio parere è che il libro è molto bello perché ha un finale inaspettato. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che si soffermava troppo sui dettagli e quindi in certi punti risultava abbastanza noioso.
Ciao, mi chiamo Analu, sono qui per raccontarvi la storia scritta da Marie Odd, intitolata Nodi al pettine, pubblicata da Giunti. Lui è un ragazzo che odia andare a scuola e odia anche suo padre, che è un medico che vuole un figlio intelligente e studioso, cioè l'opposto di lui. Lui è stato obbligato dalla sua scuola a frequentare uno stage. Visto che nessuno gli piaceva, decise senza pensarci troppo di accettare la proposta della nonna, cioè fare uno stage in un salone di parrucchieri, che si chiama Made Coiffure. In questo modo avrebbe anche fatto un dispetto al padre, che pensa che i parrucchieri lo dovevano fare solo le donne non diplomate. Questo stage dura una settimana, ma il secondo giorno lui realizzò che Made Coiffure è il primo luogo in vita sua in cui si sentiva a suo agio. Purtroppo la settimana finì velocemente. Lui, pur di restare in questo salone, disse una bugia sia alla sua famiglia sia ai suoi nuovi amici del salone. Di questo libro mi è piaciuto molto la storia e il modo in cui è stata scritta. Mi è anche piaciuto il coraggio di lui.
Ciao, sono Pierfrancesco e oggi vi parlerò del film Di Mamma perso l'aereo, girato da Chris Columbus. Il piccolo Kevin viene lasciato in casa da solo a Natale e deve difendere l'abitazione da due malintenzionati che vogliono entrare. Per farlo impiega tutta la sua astuzia ed una serie di apparentemente interminabili trappole e di espedienti mirati a far desistere i due malcapitati ladri. È un film avvincente con pochi colpi di scena, facile da seguire ma bello e intrigante.
Ciao, io sono Giacomo e oggi vi parlerò del libro Leonardo da Vinci, Genio senza tempo. È stato scritto da Davide Morosinotto e la casa editrice che lo ha pubblicato è Edizione L nel 2019. Leonardo è un ragazzo brillante e curioso. Nasce a Vinci, in Toscana, è molto intelligente e da grande vuole dedicarsi alla pittura e alle invenzioni. Ma il suo sogno non è nelle intenzioni del padre, che gli vuole far fare il notaio. Dopo un po' il padre si rassegna e riconosce il suo talento, così lo manda in una bottega di un grande pittore e scultore di quell'epoca. Proprio così, in quella bottega, nasce la storia di uno dei più grandi pittori, scultori e inventori della storia. Questo libro è molto bello, scorrevole e intrigante.
Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
Ciao, sono Riccardo e oggi vi presento Il Corpo, scritto da Carol Ellis. Una ragazza va ancora a scuola, cerca un lavoretto estivo. Arriva un annuncio sul telefono, dove si cerca una lettrice, per leggere a una ragazza disabile. Arriva in questa casa, super controllata, con microfoni e telecamere ovunque, da tutte le parti. Un giardiniere, un fidanzato, un delitto che Melanie vuole risolvere. Questo libro mi è piaciuto tantissimo e lo consiglio perché ha un linguaggio semplice e scorrevole.
Ciao, sono Matilde e come storia da raccontarvi ho scelto Come uccidono le brave ragazze, un libro scritto da Holly Jackson e pubblicato da Rizzoli. Ve ne parlo un po'. Una ragazza di nome Andy Bell, apparentemente perfetta, popolare e amata da tutti, scompare e nessuno ha idea di dove sia andata. La polizia cerca subito informazioni. Tutte le strade portano al fidanzato Singh Sal. Gli agenti, forse con troppa fretta, decidono di chiudere il caso. Una studentessa di nome Pippa Fitzamobi, dopo ben 5 anni dall'accaduto, decide con la scusa di un progetto scolastico di indagare sul caso, sostenendo l'innocenza di Sal e scoprendo misteriosi segreti di quella che si è rivelata l'intrecciata vita di Andy Bell. Questo libro mi ha interessato particolarmente, proprio perché inizia in maniera molto semplice, per poi intrigarti sempre di più, talmente tanto da non riuscire a staccare gli occhi dal libro. Ciò che mi è piaciuto di meno, invece, sono state delle interruzioni nella scrittura, dove si vedono delle pagine di un diario di lavoro che teneva Pippa, mentre avrei preferito non ci fossero, quindi avere una lettura senza pause. Magari l'autrice avrebbe potuto spiegarne con l'aiuto dei dialoghi. Ciao, sono Matilde e come storia da raccontarvi ho scelto Come uccidono le brave ragazze, un libro scritto da Holly Jackson e pubblicato da Rizzoli. Ve ne parlo un po'. Una ragazza di nome Andy Bell, apparentemente perfetta, popolare e amata da tutti, scompare e nessuno ha idea di dove sia andata. La polizia cerca subito informazioni. Tutte le strade portano al fidanzato Singh Sal. Gli agenti, forse con troppa fretta, decidono di chiudere il caso. Una studentessa di nome Pippa Fitzamobi, dopo ben 5 anni dall'accaduto, decide con la scusa di un progetto scolastico di indagare sul caso, sostenendo l'innocenza di Sal e scoprendo misteriosi segreti di quella che si è rivelata l'intrecciata vita di Andy Bell. Questo libro mi ha interessato particolarmente, proprio perché inizia in maniera molto semplice, per poi intrigarti sempre di più, talmente tanto da non riuscire a staccare gli occhi dal libro. Ciò che mi è piaciuto di meno, invece, sono state delle interruzioni nella scrittura, dove si vedono delle pagine di un diario di lavoro che teneva Pippa, mentre avrei preferito non ci fossero, quindi avere una lettura senza pause. Magari l'autrice avrebbe potuto spiegarne con l'aiuto dei dialoghi.
Ciao, mi chiamo Leonardo. Oggi ti voglio raccontare Il Grande Gioco, libro scritto da Neville Diamond, lo scrittore che ha vinto il premio Nobel per la letteratura per ragazzi, prodotto dalla casa editrice Salani Editori. Il libro parla di questo ragazzino Kit, detta media, più o meno uguale alla nostra, di 11-12 anni, che si trasferisce in una vecchia cittadina mineraria, dove lavorava il nonno. Kit si trova degli amici in questa cittadina, che sono John Askew ed Ellie Ken. Con John Askew, uno dei suoi grandi amici, andò in una vecchia miniera dove lavorava il nonno, e dove giocò con lui. Si pensava che fossero scomparsi, che fossero addirittura morti, che potevano rischiare la vita in quella miniera. Ma alla fine tornarono magicamente tutti i giorni, nel mondo normale. Questo libro mi è piaciuto tanto perché ha trasmesso la paura che hanno provato ragazzini della mia età ad essere sottoposti a fare un gioco in una miniera dove non conoscevano.
Ciao, mi chiamo Anna Lu e sono qui per raccontarvi la serie TV Mercoledì Addams. Mercoledì è una ragazza con dei poteri paranormali che ama stare sola. La sua famiglia è molto particolare e visto che Mercoledì è stata sospesa varie volte dalla sua scuola, i genitori decisero di mandarla in una scuola frequentata da persone con poteri magici, come la sua compagna di stanza, che è un lupo mannaro ma che ama i colori e stare con le persone, l'opposto di Mercoledì. Però Mercoledì inizia piano piano a farsi qualche amici. Questa storia mi è piaciuta molto e ve la consiglio perché è molto originale.
Ciao, sono Gabriele. Oggi vi racconto un film intitolato Mamma riperso l'aereo. Il film parla della famiglia McAllister che dovrà passare le vacanze natalizie in Florida. Kevin, il più piccolo, perde la famiglia e prende l'aereo sbagliato, un volo diretto per New York. Kevin però, una volta arrivato, si ricorda di avere la carta di credito del padre e riesce ad alloggiare negli hotel più lussuosi della città, superando la paura di essere senza genitori. Il film è molto bello, da vedere nel periodo natalizio ancora di più.
Ciao, io sono Lorenzo e oggi vi racconterò il film Mamma ho riperso l'aereo. Il regista è Chris Columbus ed è stato realizzato nel 1992. Una famiglia numerosa parte per le vacanze di Natale e decide di trascorrerle in Florida. Una volta giunti in aeroporto, uno dei figli, che amava mettersi sempre nei guai, si allontana dalla famiglia e per errore si imbarca su un altro volo, diretto a New York. Una volta arrivato nella grande città, decide di prendere una suite in un grande albergo di lusso, utilizzando la carta di credito del padre trovata dentro la sua borsa. Durante il soggiorno se la dovrà vedere anche con dei ladri che cercano di derubarlo. Nel frattempo conosce e diventa amico di una barbona che gli fa capire il senso della vita e che ci si deve comportare sempre bene, soprattutto a Natale. Per me questo film è stato molto divertente perché il ragazzo buttò dal balcone dei mattoni in testa ai ladri e ci sono infuriati e sono andati a sbattere contro un cassonetto. D'altra parte è stato un film molto bello e lo consiglierei perché è molto divertente. Mi è piaciuto anche per come si è comportato il ragazzo mentre i genitori non c'erano.
Ciao, sono Giulia. Oggi vi racconterò la serie TV Manifest, il cui regista Harvey Waldman. Atterrati dopo un volo turbolento di poche ore, i passeggeri e l'equipaggio del Montego Air Flight 828 scoprono che in realtà sono passati 5 anni dal decollo e che nel frattempo sono tutti stati considerati dispersi. L'aereo è tornato improvvisamente, senza che i passeggeri invecchiassero. Una volta arrivati, essi vengono tormentati da chiamate. I passeggeri dunque non fanno altro che ubbidire e spesso alcuni, tormentati brutalmente da esse, prendono decisioni drastiche come il suicidio. Ubbidendo alle chiamate si scoprono sempre nuovi segreti, avvengono fatti inspiegabili e si salvano la vita. A me questa serie è piaciuta tanto perché in ogni episodio succedono fatti che ti invogliano a guardarne altri. L'unica cosa che migliorerei sono i molti episodi.
Ben ritrovate e ben ritrovati. Spero che queste prime storie vi abbiano incuriosito. I prossimi due gruppi sono diversissimi tra loro. Il primo unisce storie che raccontano di distopie, dal conosciutissimo Hunger Games al meno famoso, ma non per questo meno appassionante, Metò e la casa. Il quarto e ultimo gruppo è un tributo ad un film che ha fatto la storia degli anni 90, Mamma ho perso l'aereo. E su questo non serve nessuna presentazione. Buon ascolto.
Ciao, sono Claudia e ho 12 anni e questo è il mio primo podcast. Il film di cui voglio parlare è Hunger Games, un film recitato a perfezione che ti dà il potere di immedesimarti nel personaggio della protagonista. Gli Hunger Games sono una gara di sopravvivenza che in un futuro ancora molto lontano si praticano ogni anno, dovuta a una guerra nella città di Capitol City, diventando così distretti 12. Questi ultimi partecipano ai giochi. I partecipanti vengono scelti con un'estrazione di ragazzi dai 12 ai 18 anni e partecipano a un allenamento di una settimana. Si svolge in una foresta controllata da telecamere sparse dovunque, per poi trasmettere il tutto in TV. Gli Hunger Games sono stati inventati con lo scopo di sopprimere moralmente i distretti. Secondo voi gli Hunger Games continueranno a esistere? Io lo so, ma aspetta a voi scoprirlo.
Ciao, io sono Giacomo e oggi vi parlerò del libro Metò la casa. Questo libro è stato scritto da Yves Gravant nel 2010 e la casa editrice che l'ha pubblicato è Sonda. Meteo è un ragazzo intelligente e forte. Si trova in un'isola deserta con molti altri ragazzi, rinchiusi in questa specie di casa, i quali devono seguire le regole dei Cesari, che sono dei tiranni spietati. I ragazzi sono divisi in gruppi colorati. Meteo è un rosso, uno dei più grandi, ed un giorno decidono di ribellarsi contro i Cesari. Questo libro non mi è piaciuto molto perché è lento e pesante.
Ciao, io sono Lorenzo e oggi vi racconterò del romanzo Meteo, la casa. È stato scritto da Yves Grevent nell'ottobre del 2010 e la casa editrice è Sonda. Su un'isola deserta, in una grande casa, 64 ragazzi vivono isolati dal resto del mondo, divisi in gruppi, ciascuno con un colore diverso. Devono obbedire agli ordini dei Cesari, che li sorvegliano a vista e li puniscono quando non osservano le regole, e soprattutto vietano loro di fare domande. La loro paura più grande è crescere troppo ed essere portati via dalla casa, verso una destinazione non conosciuta da loro. Meteo è uno dei rossi, uno dei più grandi, e non ha nulla da perdere, anzi disposto a tutto pur di conoscere la verità. Si trovano lui e i suoi compagni perché non ricordano nulla della vita prima della casa. Infatti è venuto il momento di ribellarsi e niente sarà più come prima. Questo libro non mi è piaciuto molto perché l'ho trovato molto lento e noioso. Ciao, io sono Lorenzo e oggi vi racconterò del romanzo Meteo, la casa. È stato scritto da Yves Grevent nell'ottobre del 2010 e la casa editrice è Sonda. Su un'isola deserta, in una grande casa, 64 ragazzi vivono isolati dal resto del mondo, divisi in gruppi, ciascuno con un colore diverso. Devono obbedire agli ordini dei Cesari, che li sorvegliano a vista e li puniscono quando non osservano le regole, e soprattutto vietano loro di fare domande. La loro paura più grande è crescere troppo ed essere portati via dalla casa, verso una destinazione non conosciuta da loro. Meteo è uno dei rossi, uno dei più grandi, e non ha nulla da perdere, anzi disposto a tutto pur di conoscere la verità. Si trovano lui e i suoi compagni perché non ricordano nulla della vita prima della casa. Infatti è venuto il momento di ribellarsi e niente sarà più come prima. Questo libro non mi è piaciuto molto perché l'ho trovato molto lento e noioso.
Ciao, sono Matilde. Tra i libri proposti mi ha intrigato Nodi al pettine, scritto da Mary Howard Mural e pubblicato da Giunti. Vediamo se anche a voi potrebbe interessare. Luis è un ragazzo che frequenta le superiori, il padre è chirurgo e tiene particolarmente all'educazione del ragazzo e alla sua buona istruzione. Luis però non ama affatto la scuola e i suoi voti non sono dei migliori. Durante l'anno scolastico la scuola propone ai ragazzi degli stage di una settimana. Incoraggiato dalla nonna, che lo aiuterà a trovare il luogo adatto, il ragazzo decide di svolgere l'esperienza in un salone per parrucchieri, contro il volere del padre. Luis inizia lo stage e si innamora perdutamente di questo lavoro e anche di una ragazza un po' particolare conosciuta lì. Finita la settimana, però, Luis, ormai ambientato nel salone, non vuole tornare a scuola. Così inventa delle bugie ai suoi genitori, al salone e alla scuola per poter continuare a fare ciò che ama e a vedere quella ragazza di cui scopre vari segreti. Un giorno, infatti, dopo averla vista piangere prima dell'ingresso al lavoro, scopre del suo fidanzato violento, da cui non riesce ad allontanarsi. Per me questo è stato un libro molto interessante e ha attirato particolarmente la mia attenzione da quando ne ho sentito parlare per la prima volta. Ciò che non mi è piaciuto invece è stata la fine, secondo me è poco realistica.
Ciao, sono Giulia. Ho deciso di raccontarvi il libro Nodi al pettine, scritto da Maria Odel Muriel e pubblicato da Giunti. Luis era un ragazzino di 14 anni. Lui odiava andare a scuola. Il padre, in un certo senso, preferiva la sorella. Infatti, lui non era un figlio perfetto per il padre e il loro rapporto non era uno dei migliori. Fu costretto dalla scuola ad andare in uno stage di parrucchieri. La nonna, quando sentì questa notizia, gli consegnò subito il salone di Mayette Couffier. Il salone era ambientato da persone che non erano nel suo quartiere. Claire, una ragazza vittima di un ragazzo violento da cui non si riesce a staccare. Philip, detto Fifi, un ragazzo omosessuale dotato di un grande talento. Garance, una giovane apprendista. Luis si ambientò e volle continuare ad andare in salone, ma il padre non era per niente d'accordo, perché lui voleva il figlio perfetto che studiava e di certo che non andava a lavorare a 14 anni. Così Luis, pur di andare nel salone di Mayette Couffier, disse menzogne, però non andò tutto liscio, fino a quando i nodi non vennero a galla, tra incendi, botte e riconciliazioni. A me personalmente questo libro mi è piaciuto un sacco, perché ti fa capire che se vuoi fare qualcosa nella vita devi inseguire il tuo sogno e non farti ostacolare dagli altri. Due cose che non mi sono piaciute tanto è che il libro era un po' lento all'inizio e il finale non doveva finire così bene per quello che è successo, però ve lo consiglio.
Ciao a tutti, io sono Michele e oggi vi vorrei presentare il libro La leggenda di Scarlett Brown, scritto da Jonathan Stroud. In un'Inghilterra che è stata colpita da diverse catastrofi che hanno portato al collasso della civiltà, la gente vive in delle roccaforti e solo pochi fuorilegge hanno l'audacia di sfidare le ignote terre selvagge. Tra questi c'è Scarlett McCain, rapinatrice dal carattere fiero e indipendente, che ha la capacità di cavarsela in situazioni estreme. Dopo il suo ultimo colpo, durante la fuga, Scarlett si imbatte nei rotami di un autobus, dove incontrerà l'unico superstite di un tragico incidente, Albert Brown, un ragazzo apparentemente docile e inoffensivo, ma che possiede poteri oscuri quanto pericolosi. Mentre sfugge ai uomini che gli danno la caccia, Scarlett scopre che non stanno cercando lei, ma lui. A me questo libro è piaciuto molto, perché è pieno di colpi di scena e suspense. Spero di avervi convinto a leggerlo.
Ciao, mi chiamo Caterina e volevo parlarvi di un libro. Il suo titolo è Il fabbricante di lacrime, prodotto dalla casa editrice Magazzini Salani e scritto da Erin Doom, che all'inizio per scrivere questo libro usò una piattaforma chiamata Wattpad. Da lì diventò virale e piacque a molta gente, tant'è che nel 2020 uscì la sua forma cartacea. La trama è che tra le mura dell'orfanotrofio Crave, una ragazza di nome Nick è cresciuta con racconti, storie e leggende, e la più famosa tra queste è quella del fabbricante di lacrime. A 17 anni per Nick è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favolette dell'infanzia, perché il suo sogno più grande si è finalmente avverato. I coniugi Milligan hanno avviato le procedure per l'adozione, ma nella nuova casa non è da sola. Infatti, insieme a lei verrà adottato anche Rigel, un ragazzo orfano, tetro e misterioso, proprio l'ultima persona che Nika desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è una persona scaltra, intelligente e dotato di una bellezza ammaliante, però il suo bel aspetto angelico si nasconde un'indole oscura. I due erano già uniti in passato, comune di privazioni e pieno di dolore, e tra loro la convivenza diventa sempre più difficile. Ma Nika è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno. Il libro mi è piaciuto, ma sicuramente c'è di meglio, perché è la classica storia dove i protagonisti all'inizio si odiano e poi man mano che la storia va avanti iniziano ad andare più d'accordo.
Raccontiamo la città che cambia.
Unica Radio.
Ciao, io sono Giacomo e oggi vi parlerò del libro Metto la casa. Questo libro è stato scritto da Yves Gravant nel 2010 e la casa editrice che l'ha pubblicato è Sonda. Metò è un ragazzo intelligente e forte. Si trova in un'isola deserta con molti altri ragazzi, rinchiusi in questa specie di casa, i quali devono seguire le regole dei Cesari, che sono dei tiranni spietati. I ragazzi sono divisi in gruppi colorati. Metò è un rosso, uno dei più grandi, ed un giorno decidono di ribellarsi contro i Cesari. Questo libro non mi è piaciuto molto perché è lento e pesante.
Ciao, sono Pier Francesco. Il libro che ho scelto di presentarvi oggi è La regina delle ombre di Mark Sandwich, pubblicato da Feltrinelli. Nei pressi del piccolo villaggio di Ciuz, nella terra al di là delle foreste della Transilvania, un uomo muore nella neve nel disperato tentativo di scappare, ma inutilmente. Lo trovano appeso a un albero e i cittadini pensano che sia un suicidio, ma non è così. E Peter, un ragazzo trasferito lì da poco con il padre, non ci credette e pensò che la causa fosse un'altra. Ciò porterà Peter a diventare consapevole del fatto che il padre, conosciuto come Thomas, era un guerriero e il pericolo a cui andava incontro, indagando su quel caso, era più grande di lui. Infatti si trattava di mostri che non commetteranno solo quell'omicidio nella città di Ciuz. È un libro molto bello dal punto di vista sia per la trama che dal tipo di scrittura. Infatti, anche se a parte un po' lento, mi attrae e mi permette di continuare a leggerlo. La fine non è affatto scontata e non me l'aspettavo.
Ciao, sono Federico e oggi sono qui per raccontarvi Il grande gioco, un romanzo scritto da David Elmond nel 2013 e ristampato nel 2020. La sua casa editrice è Salani Editori. La storia parla di un ragazzo di nome Kit che si trasferisce nel paese del nonno, dove tanti anni prima è crollata una miniera provocando una tragedia. Un ragazzo di nome John inizia a perseguitare Kit dicendo che loro due potevano diventare grandi amici. Un giorno Kit e John vanno tra le macerie della miniera per fare un gioco misterioso, intitolato Il grande gioco. Cosa porterà questo gioco? Vi consiglio questo libro per me molto avvincente, un libro scorrevole, interessante e scritto con un linguaggio semplice.
Ciao, io sono Lorenzo e oggi vi racconterò il film Mamma, ho riperso l'aereo. Il regista è Chris Columbus ed è stato realizzato nel 1992. Una famiglia numerosa parte per le vacanze di Natale e decide di trascorrerle in Florida. Una volta giunti in aeroporto, uno dei figli, che amava mettersi sempre nei guai, si allontana dalla famiglia e per errore si imbarca su un altro volo, diretto a New York. Una volta arrivato nella grande città, decide di prendere una suite in un grande albergo di lusso, utilizzando la carta di credito del padre trovata dentro la sua borsa. Durante il soggiorno se la dovrà vedere anche con dei ladri che cercano di derubarlo. Nel frattempo conosce e diventa amico di una barbona che gli fa capire il senso della vita e che ci si deve comportare sempre bene, soprattutto a Natale. Per me questo film è stato molto divertente perché il ragazzo buttò dal balcone dei mattoni in testa ai ladri e ci sono infuriati e sono andati a sbattere contro un cassonetto. D'altra parte è stato un film molto bello e lo consiglierei perché è molto divertente. Mi è piaciuto anche per come si è comportato il ragazzo mentre i genitori non c'erano.
Ciao, sono Gabriele. Oggi vi racconto un film intitolato Mamma riperso l'aereo. Il film parla della famiglia McAllister che dovrà passare le vacanze natalizie in Florida. Kevin, il più piccolo, perde la famiglia e prende l'aereo sbagliato, un volo diretto per New York. Kevin però, una volta arrivato, si ricorda di avere la carta di credito del padre e riesce ad alloggiare negli hotel più lussuosi della città, superando la paura di essere senza genitori. Il film è molto bello, da vedere nel periodo natalizio ancora di più.
Ciao, sono Pierfrancesco e oggi vi parlerò del film di Mamma ho perso l'aereo, girato da Chris Columbus. Il piccolo Kevin viene lasciato in casa da solo a Natale e deve difendere l'abitazione da due malintenzionati che vogliono entrare. Per farlo impiega tutta la sua astuzia ed una serie di apparentemente interminabili trappole e di espedienti mirati a far desistere i due malcapitati ladri. È un film avvincente con pochi colpi di scena, facile da seguire ma bello e intrigante.
Anche oggi siamo arrivati alla chiusura della puntata. Ringraziamo la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale di Cagliari, la loro insegnante che ha supportato il progetto e la bibliotecaria che ci ha aiutato nello scovare ciò che per noi era più importante, romanzi e fumetti. Ancora un saluto da parte mia, Emanuele Ortu, e speriamo di incontrarvi nella prossima puntata. Come sempre, buone storie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.